Leggiamo dal quinto capitolo, versetto 13 della prima epistola di Giovanni, prima Giovanni 5 dal versetto 13. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo chieste. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi e Dio gli darà la vita, quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte, non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dagli idoli. Fino a qui questa preziosa e santa parola di Dio. Ci alziamo per la preghiera. Ti ringraziamo per la tua fedeltà, Signore, che possiamo essere ancora una volta riuniti qui davanti a te. Ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola. Siamo felici di avere la tua parola e di poter ricevere nuova forza e nuova vita dalla tua parola. Signore, siamo così felici per questo. Signore, benedici questa sera, benedici tutto il tuo popolo. Signore, benedici tutti. Signore mio Dio, anche sai le richieste, tu conosci tutte le richieste di preghiera, conosci anche il bisogno, Signore. Signore, non sappiamo cosa dirti, ma guardaci dall'alto, Signore. Tu conosci, Signore, il cuore di coloro che hanno scritto, Dio. Nulla ti è nascosto. Guarda tutti loro con favore, Signore, e dai loro tutto l'aiuto di cui hanno bisogno, specialmente alla sorella Pirsici, Signore. Lì, aiuta il tuo popolo, fai, guarisci, Signore. Dio fedele, noi non possiamo fare a meno di venire da te e mettere tutto davanti a chiederti la grazia. Ricevi il ringraziamento e l'adorazione. Nel nome di Gesù, amen. Forse cantiamo ancora qualche coro insieme. Sono così felice, Signore. Sono così felice, Signore, di essere tuo. Posso essere tuo per grazia. Tu mi rendi libero e pulito dal peccato. Sono così contento, Signore, di essere tuo. Adesso il fratello Frank, più vicino a casa, più vicino a casa. Presto il mio lavoro sarà finito, poi mi riposerò a casa, più vicino a casa, più vicino a casa. Presto il mio lavoro sarà finito, poi mi riposerò a casa. Vogliamo anche questa sera dare un caloroso benvenuto a tutti. Siamo molto felici che possiamo credere ciò che leggiamo nelle Sacre Scritture. E lo abbiamo sentito ripetutamente dalle labbra del fratello Branham. L'incredulità è l'origine di tutte le cose dietro la quale si nasconde il nemico. Incredulità e sfiducia in Dio e nella Sua parola. E il nemico è all'opera fin dal giardino dell'Eden per seminare il dubbio e l'incredulità nel cuore degli uomini nei confronti della parola di Dio. E tutti coloro che gli hanno dato retta sono caduti. Ma Dio aveva e ha sulla terra persone che non ascoltano il nemico e le sue interpretazioni, che non parlano altro che di incredulità, altro che dubbio, altro che se e ma Dio ha sulla terra persone che non ascoltano ciò che il nemico ha da offrire, ma che credono alla parola di Dio così come è scritta. Ci sono persone che hanno studiato la Bibbia e sono cadute nell'incredulità perché non si sono avvicinate alle parole divine della rivelazione con fede e con un cuore aperto, ma col loro pensiero razionale. E poi leggono in un Vangelo che i due furono crocifissi con Cristo e che lo insultavano, e nell'altro hanno letto che uno lo insultava e che l'altro lo invocava, e dicevano: come può essere questa la parola di Dio? Ma coloro che hanno lo Spirito di Dio vedono chiaramente la storia. All'inizio nessuno dei due capì che cosa si trattasse e dissero con le loro labbra qualcosa che non era giusto, e poi uno si batté il petto e disse: Signore, sii misericordioso con me, peccatore. Un evangelista dalla prima parte, l'altro evangelista dalla seconda, entrambi sono veri e sono la pura verità. Le cose sono così semplici quando le prende e lo Spirito Dio viene in aiuto e dice: così è andata, dillo alla gente perché sappia come è andata. Ma i teologi si cervellano e si abbattono su se stessi, sulla parola di Dio e su tutto ciò che fanno. Ma grazie al Signore per le persone che credono con il cuore. Chi cerca queste cose nella Bibbia le troverà, ma chi cerca Dio troverà Dio, e a chi Lui si rivela sarà aiutato una volta per tutte. Lui sa da che parte sta, e se nella Bibbia trovate qualcosa che nel momento non riuscite a capire, lo Spirito di Dio vi darà il momento in cui potrete farlo, capirlo. Ho comunque davanti a me un articolo in una delle nostre riviste settimanali. Non voglio nemmeno leggere il titolo, si tratta della nuova traduzione della Bibbia a cui hanno lavorato 17 protestanti e 7 cattolici. E ciò che è scritto qui, anche il commentatore della rivista qui, o della rivista di questa rivista terrena, deve commentare qui e scrive: una Bibbia da buttare, così ogni sorta di cosa è stata cambiata e trasformata in modo che non si conosce più. Qui è scritto: mentre Lutero aveva tradotto il racconto della creazione dell'Antico Testamento, con lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, ora si legge semplicemente: le tempeste ruggivano sulle acque. Qualcuno riesce a immaginare questo? È quello che si legge nella Nuova Bibbia, scritta dai ecclesiastici della Germania, dell'Austria e della Svizzera. Ha preso alcuni esempi qui in questa rivista, è quasi una bestemmia, ora è nella Nuova Bibbia. Qui è scritto nel testo, sapete che anche ci sono proverbi, ci sono alcune cose nella Bibbia che sono state sono fatte su misura per la vita terrena, e anche lì è stata data una certa saggezza per la vita terrena, ma qui si è scritto, forse dovrei leggerlo anche se il testo, che senso ha, è scritto: date bevande alcoliche a chi sta per perire, del vino a chi il cuore è amareggiato, perché bevono, dimenticano la loro miseria e non si ricordano più dei loro travagli. Il testo nuovo: la birra e il vino fanno bene a chi è allo stremo delle forze, lascia che si ubriachi e dimentichi il dolore. Riuscite a immaginare una cosa del genere? Sì, è quello che dice la nuova traduzione della Bibbia. Riuscite a immaginare una cosa del genere? E questi sono teologi di entrambe le confessioni. E non sono rimasto affatto sorpreso quando l'uomo in India mi ha chiesto un'intervista. Mi ha detto: mi può spiegare come mai ci giunge la notizia che soprattutto in America, in Inghilterra, in Europa e così via, le chiese sono vuote e in vendita? Se andate in Inghilterra oggi, se andate in America oggi, vedrete il cartello da vendere. For sale, che significa in vendita. Io stesso non l'avrei creduto, e posso portarvi in città dove le chiese sono state trasformate in birrerie. Non volevo usare la parola nightclub. E quest'uomo di lì a Madras mi ha chiesto: può rispondermi, può spiegarmi perché, o se questo è vero e perché è così. Ancora un passo, tanto è blasfemia quello che è stato fatto con la preziosa e santa parola. Questo è ciò che si legge in questo commento, si trova nel senso di Lutero quando nella traduzione è buona notizia, al posto delle vergini stolte, questa è la traduzione di Lutero. Ora veniamo a Matteo 25, invece di vergini stolte leggiamo ragazze sconsiderate. Quindi se ora leggete Matteo 25 nella Nuova Bibbia non troverà più la parola o il termine vergine stolte, ma ragazze sconsiderate o spensierate. Si tratta quindi di una vera e propria catastrofe. La misura dell'apostasia, dell'impietà è stata proprio piena, è piena, è superata, non resta altro che l'ira di Dio si riversi su tutta l'iniquità degli uomini accecati dalla loro arroganza. Coloro che leggono il racconto della nascita di Gesù non leggono di una vergine rimasta incinta, si legge solo una giovane donna è rimasta incinta, è semplicemente catastrofico. Non si può nemmeno immaginare la portata di questo sconfinato in cui sono cadute le persone in questa perdita. E la fede non è stata distrutta dal comunismo né dal socialismo o da qualsiasi altro tipo di ismo. La fede è stata distrutta dal pulpito, da coloro che hanno preso la parola di Dio, hanno distrutto la fede dei credenti. e chi può sorprendersi che i veri credenti, e quindi speriamo e ci aspettiamo per la grazia di Dio che gli occhi degli ultimi vengono aperti. Ho letto un'altra relazione in cui un prete scrive: da quando ha capito cos'è l'ecumenismo, ha dichiarato le sue dimissioni. E poi ha scritto Apocalisse 18, versetto 4 per accompagnarlo e i passi biblici appropriati, e ha espresso l'idea di voler essere, rimanere fedele al voto che ha fatto quando è stato nominato a prendere questo compito di prete in conformità a ciò che è accaduto durante la Riforma, e ha detto che questo include anche il fatto che il Papa sia l'Anticristo, e già le cose erano tutte in disordine, ma mi ha fatto piacere sentire che ci sono persone che si rendono conto all'ultimo minuto. Voi, popolo mio, uscite, separatevi, non toccate nulla di impuro, perché non abbiate parte alle loro piaghe. La misura dell'illegalità, dell'impietà, dell'arroganza e di qualsiasi altro titolo e parola si possa trovare è stata superata, è piena, è traboccante. D'altra parte sappiamo che il Signore si sta sforzando di dare grazia ai Suoi, e che stiamo raggiungendo il punto più alto in cui si trovava la Chiesa del Nuovo Testamento quando iniziò. Il fatto che io debba ancora leggervi che a Bremen si servono birre e salsicce per la comunione non deve essere più vero. Queste sono semplicemente cose che non sono più. Non si può quasi non si osa parlare di questo, perché l'ira di Dio potrebbe scatenarsi, che potrebbe scendere e porre fine a tutte le cose che ancora oggi vengono gestite avanti e indietro. Cosa dovremmo dire a questo proposito? Dimentichiamo le cose che Dio affronterà a suo tempo, di cui si occuperà. Il nostro compito è quello di proclamare la piena salvezza in Gesù Cristo e di ringraziare Dio per il dono della fede. Ringraziarlo per il dono della sua parola e della sua grazia, in modo da poter gioire sempre di nuovo come persone che sono state graziate per ascoltare e credere a ciò che Dio sta facendo in questo tempo. In dieser Zeit das zu hören und zu glauben, was Gott jetzt tut. Man hat nicht nur gesagt, non solo hanno detto Dio è morto, ma lui e la sua parola sono stati ridicolizzati. Immaginate qualcuno che legga ora la nuova Bibbia: la tempesta ruggivano sulle acque. Cosa ha questo con la parola di Dio che dice sia la luce? Questo non è più presente nella nuova Bibbia. Dio ha detto solo questo secondo loro sia più chiaro. È semplicemente impensabile che un figlio di Dio possa leggere una Bibbia del genere. Forse sarà prezioso se teniamo una Bibbia di riserva, chi lo sa. Un giorno si potrebbe dire: oh, leggete questa Bibbia qui, in modo che a tutti voi venga insegnata la stessa cosa, e rimettete da parte le altre Bibbie. Non sappiamo quello che succederà, ma una cosa so: anche se la Bibbia ci venisse tolta, la parola di Dio è scritta qui nel nostro cuore, è scritta con la penna dello Spirito Santo. Se si dovesse arrivare a questo, allora dovrebbero tagliare i nostri cuori per arrivare alla parola di Dio, per arrivare alla parola di Dio, perché è lì dentro, e siamo così grati a Dio per questo. Non è un dono, cari fratelli e sorelle, cari amici, un dono di Dio in questo tempo. Le fondamenta bibliche sono state sepolte fino a far crollare tutto. Ma il Signore ha un resto, ha un popolo eletto un sacerdozio reale a persone che camminano nelle sue vie, che fanno la sua volontà, che credono alle sue parole con tutto il cuore e con tutta l'anima. È semplicemente meraviglioso che in questo tempo in cui viviamo Dio ci abbia dato la visione, la panoramica di tutto il suo piano di salvezza, in modo che noi lo sappiamo. Sappiamo che deve arrivare la grande apostasia, doveva essere rivelato l'uomo del peccato, dovevano prevalere l'illegalità e l'impietà. Lo abbiamo letto nel Vangelo di Matteo, l'amore dei più si raffredderà e così via, ma ci sono alcuni, c'è un rimanente in cui ritorna il primo amore, il primo fuoco di Dio, lo zelo e la parola del Signore, che è diventato una luce di aiuto per noi, come dice Pietro in 2 Pietro, primo capitolo, 19 versetto, farete bene a prestare attenzione alla parola profetica, come una lampada splendente in luogo oscuro. Quando il profeta disse le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, allora si può vedere che questo è il caso, ma su di te sorge la luce. E così potremo passare dal profeta Isaia 60 a 2 Corinti 4, se non sbaglio, dove Paolo scrive che vediamo la luce di Dio nel volto di Gesù Cristo. Possiamo andare a Prima Tessalonicesi 5, dove Paolo dice: voi non siete nelle tenebre che questo giorno vi sorprenda, perché siete diventati figli della luce, perciò ora prendete le armi della luce, così vi è semplicemente meraviglioso vedere tutto questo, seguirlo, assorbirlo, prenderlo in noi. Inoltre l'opera di Dio è in mezzo a noi. Quello che lui opera, mi è venuta in mente la parola del Signore dal capitolo 1 degli Atti, versetto 8, e probabilmente anche da Isaia 43, circa il decimo versetto, dove Dio ha già detto nell'Antico Testamento: i miei testimoni siete voi, Giacobbe, e tu sei il mio servo che io ho scelto. E nel Nuovo Testamento dice ai suoi discepoli: voi siete i miei testimoni. Che cos'è un testimone? Un testimone non è un semplice ascoltatore di ciò che hanno detto altri. Un testimone era presente quando è accaduto qualcosa. E così il Signore aveva persone che erano presenti fin dall'inizio, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Ha avuto testimoni della sua gloria, testimoni che hanno visto i suoi miracoli, testimoni che hanno sperimentato ciò che ha fatto, e lo stesso vale per il Nuovo Testamento. Voi siete i miei testimoni. Egli non solo ha posto ministeri, compiti e doni nella Chiesa, ma anche messo nella Chiesa e ha detto: rimanete a Gerusalemme finché non sarete riempiti di potere dall'alto, e allora sarete i miei testimoni. Dove la potenza dall'alto, la potenza dello Spirito Santo può essere rivelata nella Chiesa del Dio vivente, lì possiamo testimoniare ciò che Dio fa, ciò che parla, ciò che fa, in che modo si rivela. Quando leggiamo negli Atti 1 che il Signore Gesù, dopo la sua risurrezione, testimoniò ai suoi con molte prove che era vivente, sappiamo cosa significa. Lo hanno visto, l'hanno udito. E se la gente che non credeva avesse voluto obiettare o dire chi l'ha visto, i discepoli avrebbero potuto essere riuniti. E Paolo scrive in 1 Corinti 15 che il Signore Gesù si è rivelato a più di 500 fratelli o più di 500 fratelli in una sola volta, ma disse prima di morire: ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ma voi mi vedrete. I suoi discepoli che ricevono la sua, ma voi, i suoi discepoli che ricevono la sua potenza, la potenza della risurrezione, la potenza dello Spirito Santo che sperimentano l'opera di Dio, sono i suoi testimoni. E veniamo a Prima Giovanni 1. Abbiamo già ascoltato qui una parola dalla lettera di Giovanni. In Prima Giovanni 1 è scritto chiaramente quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Questa parola qui si adatta esattamente con quello che è stato detto nell'introduzione del capitolo 5, perché anche lì si parla della vita eterna e del veritiero. Qui è scritto la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Nel capitolo 5 leggiamo dal versetto 20. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna.
Dieser ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben.
Wir sind im Herrn. Siamo riconoscenti al Signore che fin dall'inizio Dio aveva persone che erano presenti quando parlava, che erano presenti quando compiva i suoi miracoli, che erano presenti quando dava le sue istruzioni. Aveva persone su cui poteva contare, persone che gli credevano. Anche se avevano delle debolezze, gridavano dal profondo del cuore e dell'anima al Dio vivente perché avesse pietà di loro, perché li aiutasse. Ma nel loro cuore hanno sempre creduto e Dio li ha aiutati ancora e ancora e si è fatto conoscere come il vivente, come colui che è e che è fedele finché non passeremo dal credere al vedere. Sarete i miei testimoni. Questo mi ha colpito in modo particolare negli ultimi giorni, proprio nel contesto in cui il Signore Gesù ha effettivamente posto diversi ministeri nella Chiesa. Ma cosa serve se qualcuno è un evangelista e non può testimoniare ciò che il Dio vivente ha fatto? Se tiene una conferenza evangelistica solo per sentito dire o per quello che è capace di fare, a cosa serve tutto ciò? O se qualcun altro svolge altre funzioni nella Chiesa? Se non si ascoltano, non si conoscono persone che sono diventate testimoni della meravigliosa grazia e potenza di Dio, persone che possono dire: ero lì quando il Signore ha parlato, ero lì quando ha operato, ero lì quando è successo questo e quello. Dio vuole fare di noi persone di questo tipo che si possono trovare solo dove la potenza dello Spirito Santo è attiva, come lo è stata nella Chiesa fin dall'inizio, dalla Pentecoste. Sappiamo che le grandi cose accaddero all'inizio queste grandi cose, e lo abbiamo già detto qui, ogni capitolo del Nuovo Testamento ha una conclusione. Paolo si presenta: io servo e apostolo di Gesù Cristo, e poi una volta terminata la lettera scrive: saluti a tutti, salutate tutti sia a Roma che in altre comunità. Ma gli atti dell'apostolo non hanno una fine, non presenta un uomo che sarebbe stato un apostolo nei primi versetti, ma si tratta della narrazione di ciò che Gesù Cristo ha insegnato e fatto fin dall'inizio, e ciò che ha insegnato e ha fatto al principio lo insegna e lo fa fino alla fine. E noi siamo arrivati alla fine, vogliamo ascoltare ciò che insegna, vogliamo vedere ciò che fa. come suo popolo ne abbiamo diritto, e lui darà ordine, lui ha dato ordine ai suoi discepoli in quel tempo e li dà anche oggi. Dopo la sua sofferenza ha fatto lo stesso per i suoi, lo fa anche oggi. Si è fatto conoscere, ha testimoniato loro che era vivo e attraverso molte prove. Credo che noi possiamo dire lo stesso in questo tempo. Egli si è testimoniato come il vivente, come il presente, attraverso molte prove di cui tutti siamo stati testimoni, da cui sappiamo che può essere solo Dio ad aver operato tutto questo per grazia. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Oh, se il Signore riuscisse a riempirci tutti ancora di più con la potenza del suo Spirito Santo, se potesse accadere ancora di più, se la nostra fede fosse grande. E questo lo abbiamo sentito nelle parole all'inizio. Se preghiamo secondo la volontà di Dio, Dio ci ascolterà e Dio ci concederà ciò che gli chiediamo. Non so se avete qualche richiesta particolare da portare davanti a Dio. Ci sono persone che hanno una richiesta nuova ogni giorno. Ogni giorno hanno una nuova richiesta davanti a Dio. Sono come i bambini a Natale, riescono quasi a scrivere un foglio e esprimere tutti i loro desideri e poi dicono al Signore che vuole fare loro un regalo. Forse questo è il modo giusto, non lo so. Personalmente in tutta la mia vita ho avuto pochissime cose dirette da chiedere al Signore che ho messo davanti a Lui. Mi limito a pregare, oh Dio, abbi la tua via nella mia vita, fai ciò che ti piace, prendimi per servirti, sono tuo. Non ho una lista di desideri da scrivere piena di chissà quante cose che voglio, ma molto semplicemente, Signore, eccomi, prendimi, aiutami a percorrere la tua strada, a riconoscere la tua parola e a fare la tua volontà. Questa è una preghiera che piace a Dio. Non devo preoccuparmi se risponderà o meno. So che l'ascolterà perché è pregata secondo la sua volontà. Ma se qualcuno prega cose per le quali lui stesso è ancora in dubbio, allora la preghiera non ha potere, non ha forza. Una preghiera può rivelare il potere divino solo quando ogni dubbio è stato eliminato. E se non sappiamo che ciò che preghiamo è in accordo con la volontà di Dio, allora dovremmo anche aspettare di saperlo. È nella volontà di Dio ciò che stiamo presentando ora, affinché non ci limitiamo a parlare a Dio senza aver fede che lo fa, ma quando parliamo a Dio vogliamo essere in grado di farlo in piena fede. Possiamo farlo solo se portiamo davanti al suo volto le petizioni che possiamo fargli arrivare dalle sue parole. E allora sappiamo che ci ascolterà e ci conciderà ciò che gli chiediamo per grazia. Qui è scritto: ogni iniquità è peccato. Sì, quante ingiustizie possono accadere a noi. A volte non ce ne rendiamo nemmeno conto, pensiamo a una grave negligenza, a fare qualcos'altro a una persona. A volte possono essere piccole cose di cui non ci rendiamo conto, di cui non siamo a conoscenza. Credo che sia un salmista a pregare: purificami dai peccati che mi sono occulti. A volte le cose sono nascoste, non le vediamo, ma Dio le conosce. E le scritture dicono: ogni traccio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più, e li purifica anche, è probabilmente scritto anche qui nella lettera di Giovanni, chiunque ha questa speranza in lui si purifica, e questa è la parola che intendo. Qui in 1 Giovanni capitolo 3 versetto 2 è scritto: sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è. Ora il versetto 3: e chiunque ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro. Lo abbiamo già espresso nei canti e lo esprimiamo nelle nostre preghiere. Noi come esseri umani non possiamo farlo, ma riponiamo la nostra speranza nel Dio Onnipotente e sappiamo che ci ha già purificati attraverso la potenza del suo sangue, ci ha consacrati attraverso la forza dello Spirito Santo, ci ha destinati per essere vasi del suo onore, per rivelare la sua potenza e la sua gloria, per essere presenti affinché Lui possa parlare, affinché Lui possa operare, affinché noi possiamo diventare testimoni di ciò che Lui ha detto e operato. Ma perché questo avvenga è sempre necessario che Lui possa scendere con la potenza dello Spirito Santo, e questo può avvenire solo se abbiamo piena fiducia in Lui. E spero che tutti, dal primo all'ultimo di noi, ognuno si dedichi all'opera dello Spirito Santo, lo prenda con cuore aperto, anzi con completa devozione. Sappiamo che il Signore tiene gli occhi apri e tiene gli occhi aperti per grazia, che veglia su di noi, e ha dato la promessa di essersi preso Lui stesso la responsabilità di noi. Tutti coloro che sono stati testimoni dell'opera di Dio in questo luogo per anni o anche prima hanno piena fiducia in ciò che Dio dice per grazia in ciò che fa. Quindi non c'è motivo di mettere un punto interrogativo da nessuna parte in nessun modo. Al contrario, possiamo solo dire Amen, perché sappiamo che lo Spirito di Dio è santo e lo Spirito di Dio ha santificato i vasi che usa. Ha consacrato la lingua in modo che si parli ciò che è davanti, quello che è giusto davanti al suo volto, ciò che Lui stesso parlerebbe se potesse essere presente qui e noi potessimo vederlo in carne e ossa. Ha creato questa possibilità nella Chiesa affinché il ministero possa continuare, la stessa cosa che il Signore Gesù ha fatto sulla terra quando ha camminato qui, lo fa ora sulla terra attraverso la Chiesa, che il suo corpo, la pienezza di colui che riempie tutto in tutti. Perciò ci rallegriamo della parola del Signore. Se oggi vogliamo portare davanti a Lui una petizione che sia secondo la Sua volontà, allora possiamo dire: Signore, riempici di Spirito Santo, realizza la Tua promessa affinché anche noi tutti, ciascuno personalmente, possiamo diventare testimoni della potenza soprannaturale di Dio, affinché ciascuno possa sperimentare Gesù Cristo nella potenza della risurrezione, che non solo possiamo dire era in mezzo a noi, ma che tutti possano dire si è rivelato a me. Cantiamo in un cantico: ti sei rivelato a me, non solo in mezzo a noi, ti sei rivelato a me, oh Signore, in modo grande, e questo è avvenuto per grazia. Abbiamo anche sentito che tutti individualmente sono inclusi in questo patto con Dio e che tutti sono indirizzati, che tutti sono coinvolti nell'opera dello Spirito Santo, e siamo molto molto tristi se non tutti sono coinvolti nell'opera di Dio. Non c'è niente di più triste nella Chiesa di Gesù Cristo di quando qualcuno si lascia sfuggire l'opera di Dio senza salire sulla barca, senza toccare il Signore, senza toccare l'orlo della sua veste e dire: Signore, ora stai camminando qui giù, lo sento. Bisogna essere in grado di dirlo con fede e poi succede qualcosa. Ma se siamo tesi dentro noi e diciamo: sì, gli altri possono essere benedetti, ma io non sento ancora nulla, allora abbiamo parlato con incredulità e non abbiamo affatto onorato il Signore. Ma quando ci rendiamo conto che lo Spirito di Dio sta scendendo, allora diciamo: Signore, ora sto Allungando la mano, voglio toccarti con fede, perché ora stai passando tra i nostri, le nostre file, ora mi stai passando davanti, ora ti sto toccando, è qualcosa è già successo, ma se lo spingiamo in lontananza e diciamo sì, forse ora sei davanti Signore e non qui dentro, che senso ha? Bisogna pensare nella fede, pensare predicamente in modo che la fede possa diventare efficace, perché Gesù Cristo è qui davanti a voi nello stesso momento, in ogni fila, con ogni individuo, non è legato a tempo, al luogo. Quando passa in mezzo a noi, allora tutti si rivolgono a Lui e tutti possono toccarlo e sperimentarlo. E allora diventiamo tutti testimoni della Sua meravigliosa grazia, della Sua gloriosa potenza che può essere rivelata in noi. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. In primo luogo la potenza dello Spirito Santo, ciò che abbiamo vissuto qui in modo speciale nelle ultime settimane e mesi, anche ripetutamente negli anni precedenti, è stato possibile solo perché la potenza dello Spirito Santo è scesa e alcuni hanno potuto essere usati sotto l'unzione dello Spirito Santo per benedizione di noi tutti, e questo ci rallega. Per esempio, quando qualcuno si trova una fonte e attinge acqua, può accadere che una persona attinge e molti bevono, così può accadere che Dio si serva di un vaso di tanto in tanto e che siano in molti a bere e a godere di ciò che Dio fa per grazia. Tutti questi pensieri preziosi della Sua parola, aver fiducia in Lui, credigli, vederlo presente nella congregazione dei santi, sentirlo parlare, vederlo operare, sapere, Signore, Tu mi hai voluto, mi hai parlato, intendevi me, vuoi riempirmi del Tuo Spirito. Ti prendo in parola, voglio essere Tuo testimone, voglio sperimentare ciò che e fai, voglio poter testimoniare che ho visto di persone e così via, e vedrete che il Signore scenderà in noi. Deve essere una preghiera sentita, non una preghiera di rimprovero. Non possiamo rimproverare Dio, possiamo solo dire: Signore, Tu hai fatto la promessa e noi sappiamo che nessuna delle Tue promesse può rimanere irrealizzata. Tu la realizzerai per grazia. Ha promesso di risuscitare il terzo giorno, è risorto il terzo giorno. Ogni promessa che ha fatto l'ha anche mantenuta. Ha detto che avrebbe preceduto i suoi in Galilea e l'ha fatto. Disse: tornerò da voi, ed è tornato. Dice: vi manderò il Consolatore. Egli ha mandato il Consolatore. Ha onorato ogni promessa. Egli è Dio, non un uomo per cui potrebbe mentire. Ciò che dice è verità. E abbiamo letto: noi siamo in Colui che è il vero. Sapete cosa significa? Quando siamo nel veritiero, tutto è verità. Non c'è più spazio per il dubbio, incredulità o altro. Noi siamo in Colui che è il vero, cioè nel Suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Se oggi riusciamo a capirlo, noi siamo in Colui che è il veritiero e siamo impregnati della Sua veridicità. Tutte le bugie e gli inganni ci hanno abbandonato. Qualcosa di reale, qualcosa di divino è sorto per grazia. La Sua essenza ci penetra, il Suo Spirito ha preso luogo in noi affinché possa operare le Sue opere attraverso di noi per grazia. Che Gli sia gradito diventare testimoni viventi della Sua presenza vivente, ricevendo la forza dello Spirito Santo e vedendo e sentendo le cose come avvenivano all'inizio, al tempo degli Apostoli. Gesù Cristo ha testimoniato di essere vivente. All'inizio si è mostrato come il vivente, all'inizio ha parlato coi Suoi dei misteri del Regno di Dio, all'inizio ha dato l'incarico, ha dato la promessa, alla fine è lo stesso. è il primo, lui è il primo ed è l'ultimo. In questo tempo, poté dire ai suoi discepoli, vi è stato dato di conoscere i segreti del regno di Dio, ha avuto molte conversioni con noi, ci ha preso a disparte e ci ha fatto conoscere la sua volontà e la sua parola in modo meraviglioso. Che la sua santa benedizione e la sua grazia siano su di noi e che il suo Spirito regni sempre in mezzo a noi. E se non abbiamo nulla da portare, nulla per cui pregare, entriamo sempre in questo luogo con questa fervente supplica. O Dio, fa che il tuo Spirito riposi su tutti noi. Opera in mezzo a noi come hai promesso, il mio Spirito regna in mezzo a voi. E questa dovrebbe essere la nostra preghiera in ogni tempo. Non vogliamo dire a Dio cosa deve fare, lo sa lui stesso. Vogliamo solo dirgli, Signore, fa che il tuo Spirito scenda su tutti noi. Regna in mezzo a noi secondo il tuo beneplacito. Fai ciò che vuoi. Noi siamo qui per sottometterci a te, per credere, per fidarci di te, e poi lo farà per grazia. Sia lodato il suo nome meraviglioso e glorioso. Amen.